Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho l'onore di avere qui con noi il maestro direttore d'orchestra Francesco Lanzillotta. Buon pomeriggio, maestro!
Buon pomeriggio e grazie mille.
Ma allora, dico ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano, il maestro mi ha fatto il grande onore di potergli dare del tu. Grazie infinite, Francesco, è un grande onore. Allora, presento, faccio una piccola presentazione a chi ci ascolta, è Francesco. Sì. Francesco è romano e si è diplomato con il maestro Bruno Aprea in composizione con il maestro Luciano Pelosi, con il Massimo Devoti presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Poi ha iniziato una grande carriera come direttore principale ospite presso l'Opera di Varna dal 2010 al 2014, dal 14 al 17 con la Filarmonica Toscanini, poi Macerata e poi tantissimi teatri, solo per citarne alcuni, da Torino, Palermo, Venezia, Napoli, Bologna, Parma, Firenze, Zurigo, Valencia, Parigi, Monaco. Maestro, tanti poi anche le sue collaborazioni con la Russia, e poi ho letto che ha diretto un'opera moderna di Lucio Gregoretti e Marco Betta, che ha come librettista il grande e mitico Bruno Cagli, questa è la cosa, Francesco, che ci accomuna, che è stato il mio primo pigmalione quando vinsi da ragazzina la borsa di studio del Maria Callas e lui si trovava a Parma. E mi ricordo che c'è anche una grande litigata per appoggiarmi con la compianta Renata Scotto. Sì. Quindi, maestro, che bello, un maestro giovane, un maestro aitante, poi con la simpatia romana, che però mi dicevi hai una famiglia mista, giusto? Raccontaci un po'.
Intanto grazie per il giovane, ma sono più o meno 20 anni che mi dicono che sono giovane, non so, io
bene.
In realtà così giovane non mi ci sento, però va benissimo. sì, perché mia mamma, la mia mamma è di Livorno, la mia mamma è di Livorno e mio padre invece è un calabrese verace.
E io mi immagino in casa, Francesco, quando litigavano, semmai litigavano, si stava una pacchia,
sì, sì, direi di sì, ma diciamo si sono incontrati a metà strada, cioè a Roma, e io sono nato qui. Io e mia sorella, noi siamo due, siamo gemelli, fra l'altro. Ecco.
E anche la sorella ha la passione per la musica, oppure no?
Sì, le piace, però non è una musicista, fa altro.
Ha perso ogni speranza dal momento che il fratello avrà fatto una capatanta così durante gli anni di studio.
Ma sì, in realtà anche lei studiava, però diciamo poi ha scelto altro. Ma diciamo che in fondo la musica è sempre stata parte integrante della nostra vita, anche perché mio papà era violoncellista e quindi insomma ci siamo cresciuti dentro.
E la mamma invece?
No, la mamma no. No.
Povera donna, povera santa donna, in una casa di tutti i musicisti. Però, sì, maestro, sì. Il padre violoncellista, quindi ce va all'arco, lei c'ha la bacchetta e ogni tanto si diverte a centrare in qualche centro, no? Perché ho ascoltato una sua intervista dove ha raccontato nel momento in cui ha iniziato la sua collaborazione con la Toscanini, perché ha sostituito all'ultimo momento il maestro Roberto Abbado, e nell'eccitazione e esuberanza è partita questa bacchetta, ha fatto un volo eccezionale e nella recita successiva un orchestrale l'ha portato un bellissimo tirassegno, no? Come dire, ora c'entra qui. Ma era una fase di provocazione perché...
No, ma no, perché fu, diciamo, il mio primo rapporto con la Filarmonica Toscanini e effettivamente ricordo benissimo che era una domenica pomeriggio, io ero a un centro commerciale e mi chiamò la direttrice artistica, allora Rosetta Cucchi, chiedendomi appunto di sostituire il maestro Abbado. Il punto è che le prove iniziavano il martedì, quindi neanche 2 giorni dopo. E siccome il programma era un programma un po' complesso che io non avevo mai diretto, arrivai lì.
Cos'era, maestro?
Era I quadri di un'esposizione e Il bacio della fata di Stravinsky. E quindi niente, in
Rubina
un giorno,
semplice.
sì, facile, facile. In un giorno mi studiai questo programma e arrivai lì. E effettivamente durante il concerto a Parma mi si incastrò la bacchetta sull'eggio. E quindi, facendo la più classica delle leve di primo grado, prese un volo pindarico, arrivando fino alla sezione degli ottoni. E quindi sfiorai in realtà la prima tromba dell'orchestra. E il giorno dopo mi si
Se l'è
presentò come.
segnata, ma
No, ma.
non è che tante volte la prima tromba, che Dio me ne guardi il libro, lo dico ogni tanto, è facile
Sì.
per loro un po' fare qualche defiance durante l'esecuzione. Non è che va fatto qualche defiance, l'ha sentito
No,
questo.
assolutamente. No, no, ma fu un gesto molto simpatico in realtà. Però ecco, sì, si presentò con questo, come si dice, mirino, no, non mi viene il termine. Comunque,
Sì, un
disegnò.
centro quindi per delle freccette, no? O per tirare
Esatto.
l'arco.
Disegnato in un foglio e io girando le pagine della partitura sull'eggio a un certo punto trovai questo centro, fu molto carino.
Bellissimo, molto
Sì.
carino. Ma invece, maestro, io una volta feci una traviata, ma era una situazione un po' particolare nel sud d'Italia, ora non so spiegarla, però mettiamola così, l'orchestra non stava suonando proprio nella prima aria, e c'è, cioè, a un certo punto Violetta che prende il calice e getta l'acqua, no? E nella situazione un po' strana in cui mi stavo trovando, insomma, questa acqua andò a toccare proprio la sezione dei fiati che non stava suonando,
Ecco.
e se la presero proprio loro perché si sentirono presi, proprio
Certo.
toccare nell'anima, e quindi è stato più fortunato lei, maestro. Ecco, ma com'è il rapporto, maestro, quando la prima volta che lei si è trovato a dirigere un'orchestra? Perché, insomma, bisogna avere anche, no, una certa autorità, perché l'orchestra è un animale un po' particolare, eh? Bisogna annusarlo bene, no? Prendere in un certo modo, giusto, maestro?
Allora, sì, diciamo che io credo che in fondo l'autorità è un conto, essere autorevole in realtà è un fatto completamente diverso. Allora, io penso che se una persona che sale su un podio ha bisogno di imporre la propria autorità, molto spesso possono esserci delle mancanze. Che possono essere mancanze musicali oppure caratteriali, quello che vuoi. In realtà, avere come dire, presa sull'orchestra è subordinato alla preparazione del direttore d'orchestra e a quanto in qualche modo riesce a essere empatico e coinvolgente con le persone che sta dirigendo. Ecco, non credo che ci sia bisogno di essere aggressivi per acquisire autorevolezza, ma la acquisisci solo facendo il tuo lavoro in maniera, come posso dire, corretta. In realtà è un termine sbagliato, perché può voler dire tutto e il contrario di tutto, ma in maniera onesta, ecco.
Certo, della serie, se uno sa non ha bisogno di essere autorevole, se
Ecco,
ne rendono conto
capisci? Sì. Sì,
subito i maestri dell'orchestra, e questo è un dato di fatto,
è
ed è
un po' una
vero.
sorta di regola della vita, no? Molto spesso le persone che aggrediscono sono persone che in fondo nascondono delle insicurezze.
Maestro, che peccato non aver lavorato con te fino ad oggi.
Vabbè,
Bene,
ci abbiamo altri
proseguiamo.
30 anni almeno, dai.
Allora, maestro, ho letto un po' quello che è. Allora, lei ha, te, ah, scusami, dirigi tanto il Sinfonico, che l'opera.
Sì.
L'opera Molto Rossini, Belcanto, Primo Verdi, fino ad oggi, se non erro, almeno quello che ho potuto vedere. E dell'opera, che cosa ti può, in questo momento ti potrebbe piacere poter debuttare di nuovo?
Allora, intanto devo dire la verità, io è vero che ho fatto tanto repertorio rossiniano, donizettiano e adesso quest'anno ho tanti titoli anche belliniani. In realtà sembra un paradosso, ma il compositore che ho diretto di più, o meglio, il compositore di cui ho diretto più titoli è Puccini. Di Verdi ho fatto parecchi titoli, devo dire, ma ho diretto tantissima opera contemporanea, sia del Novecento, Novecento storico, ma anche prime esecuzioni. Questo perché onestamente ho sempre cercato di non fossilizzarmi su un certo periodo storico, ma non tanto perché non lo trovo interessante, ma proprio perché al contrario sono estremamente convinto che avere un panorama operistico il più ampio possibile aiuta poi a dirigere titoli anche
Certo.
scritti in epoche completamente diverse. Questo sia nel repertorio sinfonico che nel repertorio operistico. Quindi, più che, per esempio, ragionare su periodi storici, io amo ragionare su compositori, cioè ci sono compositori con cui mi trovo particolarmente legato e altri con cui ho più difficoltà, ma possono compositori che possono andare dal 2024 al 1600, ecco, senza necessariamente dover per forza appunto fossilizzarmi su un periodo storico. Poi ci sono dei titoli che non ho diretto e che mi piacerebbe sicuramente affrontare, fra cui per esempio mi piacerebbe molto dirigere Falstaff, che ancora non ho fatto, e un altro sogno è per esempio un Mass di Leonard Bernstein, che è un titolo che sogno di dirigere da più o meno 25 anni.
Cioè da sempre
Sì,
praticamente.
più o meno sì.
Chissà che non sapevi, perché io non sono mai stata particolarmente fortunata, ma porto bene a tutti gli ospiti che vengono, tra cui c'è stata
Figurati.
ospite poco tempo fa un'altra artista bravissima, Maria Pia Piscitelli, che ora è stata chiamata in sostituzione proprio in
Sì.
questi giorni alla Scala. E allora incrociamo le dita, maestro, affinché si
Bene.
avveri questo sogno meraviglioso. Maestro, lei mi ha detto, ti mi hai detto, perdonami, sono sempre io vecchio stampo che con il direttore d'orchestra porto sempre rispetto. Il padre è violoncellista. Violoncello è lo strumento più, dicono, vicino alla voce, no? Una volta, anche ascoltando i vecchi direttori d'orchestra, quelli come Serafin, molto, che hanno dato tanto per quello che era l'opera lirica, passavano anche parecchio tempo a studiare con i cantanti. Oggi è impossibile, vuoi perché con i prezzi, i costi, tutto ammortizzato e quant'altro, è cambiato proprio la vita in generale, però diciamo che i direttori d'orchestra davano proprio delle linee generali anche su come fraseggiare, come cantare, come esporre una frase.
Sì.
Oggi invece questo non avviene
Oggi
più.
dovrebbe avvenire esattamente lo stesso, assolutamente. È vero che i tempi di prova sono molto ridotti, questo è vero, perché tu ti ritrovi a fare una produzione di un'opera che magari dura 3 ore e di prove musicali in sala te ne danno due. E quindi è chiaro che su un mese di prove, 2 prove musicali è più complicato. In realtà un direttore d'orchestra in realtà ha la possibilità e il dovere di richiedere più prove durante una produzione, e in queste prove il lavoro, secondo me, con i cantanti è essenziale, ma è un lavoro che non può ridursi solo e esclusivamente al qui facciamo la corona, qui facciamo la variazione, qui più forte, qui più piano. No, il lavoro deve essere strutturato secondo la drammaturgia che si dipana all'interno dell'opera che si va a dirigere. Questo che significa? Significa che per lavorare sulla drammaturgia un direttore deve avere innanzitutto ben chiaro quello che è il rapporto testo-musica, cioè come il compositore e il librettista hanno costruito appunto l'opera intera. Soprattutto perché quando parliamo per esempio di repertorio classico, quando intendo classico dico le opere di repertorio, dobbiamo considerare che i librettisti e da allora erano in realtà veri e propri poeti. Noi abbiamo un po' una sorta di concezione del librettista come uno scrittore di serie B. In realtà non era così. Quando noi andiamo a lavorare su partiture come le partiture di Mozart da Ponte, stiamo affrontando non soltanto il genio di Mozart, ma anche il genio di da Ponte. E dobbiamo renderci conto che molto spesso, per esempio, anche solo ed esclusivamente l'utilizzo, la scelta dei versi, un settenario, un quinario, piuttosto che un ottonario o un endecasillabo, sono delle indicazioni estetiche. Cioè il librettista e il compositore ci stanno, attraverso anche solo e esclusivamente la scelta del verso, spiegando non solo come deve essere fraseggiata quella singola frase, ma anche lo stato d'animo del cantante, quindi del personaggio che va a pronunciare quelle parole. Questo che significa? Che un direttore d'orchestra dovrebbe avere ben chiaro, appunto, come dicevo prima, questa concezione, questo rapporto musica-testo, e in base allo studio del testo e poi da come è stata costruita la musica, lavorare sull'aspetto interpretativo di un cantante.
Ecco, e le mai, spero di no, ma comunque le è
Sì.
mai capitato di trovare qualche cantante particolarmente un po', diciamo, duro da percepire subito quello che tu cerchi di chiedergli anche perché è vero che oggi, diciamo, anche i cantanti hanno una preparazione diversa, sicuramente in tantissimi tuoi altri direttori si sono susseguiti in questa mia trasmissione, hanno sempre detto sì, che ora anche i cantanti arrivano preparatissimi musicalmente, scenicamente, anche l'elogio da parte di tanti registi. Quindi anche tu sei stato fortunato nel senso o qualche volta è successo che è stato un po' più difficile?
Guarda, è chiaro che a volte possono capitare delle situazioni in cui il lavoro è un po' più laborioso, ma secondo me, allora, partiamo dal presupposto che il livello dei cantanti medi oggi è altissimo. Sfatiamo questo falso mito che non esistono più le voci di una volta, ne esistono e come.
Sì, a voglia.
Poi si potrebbe discutere più che altro su il mondo produttivo operistico oggi, come è gestito, ma a livello vocale, secondo
Male,
me,
questo lo dico io, è gestito male, un po'
non lo
male,
so
perché
se.
purtroppo per quanto riguarda i cantanti si tende, magari ci sono queste voci, sono stupende. Ora, prossimamente ho ascoltato una soprano meravigliosa fare un recital al Filarmonico di Verona e l'ho voluta ospite e verrà qui in marzo. Però certe volte si sente queste voci meravigliose che poi dopo nel giro di un mese gli danno subito già un repertorio, magari non è proprio in quel momento adatto a loro, la gente giustamente ha tutto a un costo, gli studi hanno un costo e quindi vedere arrivare subito del denaro, una rapidità, notorietà, fa gol a tutti, siamo degli esseri umani, ci si butta, però poi si finisce, cioè carriere lunghe di
Guarda,
20,
hai
30
ragione
anni non ce ne
Cristina,
sono
però
più.
ti dico anche una cosa, cioè il teatro oggi non è un'entità avulsa da quello che è il mondo contemporaneo. Il mondo contemporaneo oggi è così, si va a una velocità disarmante e quindi anche al teatro vengono richiesti degli sforzi produttivi clamorosamente enormi, capisci? Quindi è chiaro che se un teatro oggi per stare in piedi ha la necessità di produrre 40-60 spettacoli perché altrimenti le sovvenzioni non arrivano, non è neanche colpa del teatro se la velocità produttiva è questa, così come non è colpa di un cantante se, o di un direttore d'orchestra
No,
se.
certo.
Se chiaramente ti arrivano delle proposte e tu hai la
No, ma
necessità
infatti non gli
di
do
dire di sì,
colpe.
no, dico, hai la necessità di dire di sì, perché se tu dici di no, ce ne sarà un altro che prenderà il tuo posto e tu magari
Esatto.
quel posto non lo ritrovi più. Allora, molto spesso si sente dire, le carriere si fanno con i no. Beh, forse 30 anni fa, 40 anni
No, non
fa,
è più
oggi le carriere si
possibile.
fanno con i sì, non c'è poco da fare.
No, no, è
Sfatiamo
vero.
questo mito.
Anzi, ti ringrazio di averlo detto perché è successo anche nell'ultima intervista che è registrata, che un'altra collega ha detto no con tanti no. Detto
Fortunata,
dentro di me ha detto fortunata.
certo, ma magari per qualcuno è possibile, diciamo, nella stragrande maggioranza, parliamoci chiaro, de devi accettare. Poi certo, è chiaro che sta anche all'intelligenza di ognuno. Io ricordo quando avevo iniziato, mi chiesero subito di dirigere il Macbeth di Verdi, io avevo diretto due opere in vita mia e dissi di no. Dissi di no perché chiaramente non era il momento, non mi sentivo pronto, ma proprio culturalmente non ero pronto per affrontare una partitura del
No, con
genere.
tutto il rispetto, con tutto il rispetto, perché insomma uno che inizia da poco e subito danno
No, no,
un'opera
ma lo
magistrale.
dico
Lo stesso Verdi
senza.
ci ha messo, cioè per completarla ci ha messo diversi anni, insomma non è che l'ha iniziata e l'ha finita, ci ha
No,
piegato,
ma
ci sta
certo,
un
ma io lo
lasso di
dico
fermo, insomma.
senza nessun problema, dissi di no perché ero troppo giovane. Però, ripeto, l'ho fatto una volta, non è che si possono
Certo, ma certo.
così, rifiutare i contratti fin quando non arriva quello per cui tu senti di essere estremamente pronto. A un certo punto bisogna buttarsi
Anche
e
perché pronti
sperare
non
che
lo si
vada
è mai,
bene.
vero? Anche perché pronti non lo si è mai.
Diciamo che no, magari
Ci provo.
sì, non lo so. Io credo che a un
Ora
certo
un direttore
punto.
deve essere pronto per forza perché c'ha a mano tutto, se no tutto ha sempre un passo, c'ha
Certo,
l'orchestra,
certo.
c'ha il coro, c'ha cantanti, c'ha tutto.
Infatti, ma
Quindi.
poi comunque a un certo punto bisogna anche buttarsi, eh? Cioè il rischio tanto sul palcoscenico ci sarà sempre, poi a un certo punto te la devi rischiare.
L'importante è non cadere dalla moto, perché ho letto che
Bravo.
sei anche un motociclista spericolato.
Guarda, ormai ex, dopo quest'estate ex.
Bravo, bravo. Perché insomma bisogna mantenersi in uno stato di salute ottimale
Sì.
per dirigere. Ci racconti un attimo, ritornando indietro, visto ho letto un po' di te e da quello che ne ho attinto è che sei molto attaccato alle tue origini, quando poi vai a casa, ai tuoi amici di lunga data, giochi a pallone e quant'altro. E quindi è bello questa cosa, l'attaccamento alle radici, anche i tuoi hobby che poi vanno proprio su quello che è il giardinaggio, la natura, la cultura, proprio le cose semplici, basilari, ma secondo me che danno linfa all'anima, no?
Beh, intanto complimenti per aver trovato queste notizie. Non so dove le trovate, ma sì, sono vere. Nel senso, io.
Brava, dai.
guarda, io ho la fortuna di avere a Roma degli amici con cui condivido circa 40 anni di vita, perché ci siamo conosciuti all'asilo e abbiamo fatto le scuole insieme fino al liceo e tutt'oggi ci
Bene.
sentiamo quotidianamente. Nessuno di loro è musicista, in realtà.
È un
Ma
bene.
sicuramente sono legatissimo a loro, per me sono in realtà una seconda famiglia, così
Persone
come.
sane che ti portano, no? Che ti riportano a quella che è la realtà, perché poi il mondo della musa è bellissimo, però tutto intorno è difficile da sostenerlo e portarselo anche in casa sempre, no?
Ma sai, più che altro, più che persone sane, fanno parte della mia vita da sempre, quindi in qualche modo quando io sto con loro, quando ritorno a casa, è come se, come dire, i piedi ritornassero ben saldi sul terreno, no? E sicuramente anche tutta una serie di passioni che ho al di fuori della musica, come tu dicevi, per esempio, il giardinaggio,
I cavalli.
sicuramente il calcio, gli animali, sì, ecco,
Devi venire a
son
Siena.
qui.
Se ti piacciono i cavalli, devi venire a Siena. Noi li trattiamo da Dio i cavalli.
Beh, sì.
Anche se ne dicono peste e corna. Abbiamo
No,
delle
no, ma
stalle
io.
che sono dei piccoli monolocali per i cavalli, veramente.
Certo,
Trattiamo meglio i
certo.
cavalli dei fantini noi.
Ma devo dire, cavalli. Sì, ma gli animali in generale, ecco, e adesso senza che ti metti a ridere, uno dei sogni della mia vita, da quando ero bambino, figuriamoci, quindi ancora non c'era musica, non c'era niente, ero veramente un bambino, era quello di gestire una fattoria, figuriamoci.
Che
Quindi,
bello!
sì,
Bellissimo!
è sempre stata una mia grande passione. E, però per dire che
Dimmi, dimmi.
sono cose di cui sicuramente io ho bisogno, così come ho bisogno del legame con la mia
Che
famiglia, con mia
anche la fattoria
moglie.
bisogna concertarla bene, se no non
Immagino di
va
sì, io
avanti.
purtroppo non ce l'ho mai avuta, ma ogni volta che ci vado, ecco, tu prima parlavi di Macerata, quei 4 anni in cui sono stato direttore musicale a Macerata, io prendevo sempre una casa all'interno di una fattoria agriturismo, quindi vedevo e ci lavoravo anche dentro quando me lo permettevano, effettivamente, insomma, bello, bello, ma ragazzi, tosta,
Faticoso.
eh? Eh sì.
Purtroppo abbiamo pochissimo tempo, ma un
Sì.
ricordo del grande maestro Bruno Aprea, che
Sì.
l'ho sempre sentito citare da tanta gente, tu che hai avuto questo grande onore di poter studiare con lui, un ricordo.
Guarda, io ho avuto l'onore di studiare con Bruno Aprea per direzione d'orchestra e col maestro Luciano Pelosi per composizione. Devo dire, sono fra le due persone, musicalmente parlando, fra le persone più impressionanti, incredibili che abbia mai conosciuto. E
E umanamente?
umanamente erano due. enormi, grandissimi docenti di quello che era il Conservatorio di Santa Cecilia 20 anni fa, per cui umanamente erano persone molto profonde, ma che pretendevano tantissimo. Nel senso, il Conservatorio di Santa Cecilia, io ricordo quantomeno quando ci studiavo io, era veramente un conservatorio molto, molto serio, ma molto impegnativo. Insomma, era il conservatorio della grande tradizione romana da secoli ad oggi. E devo dire che studiare con loro è stato per tutti noi veramente un grande onore, perché sai, quando tu hai dei musicisti non solo di grande livello, ma che hanno questa grande capacità didattica, hai la fortuna di costruire il tuo percorso formativo in una maniera molto solida. Poi chiaramente ognuno di noi, finito il diploma, si va a fare le masterclass, va a fare gli incontri fuori Italia. Però ti devo dire che se io oggi dovessi mettere su un piedistallo quelli che sono stati gli insegnamenti ricevuti fra conservatorio e masterclass in giro per il mondo, non ho dubbi, sicuramente il Conservatorio di Santa Cecilia con loro due.
Grazie, grazie mille Francesco. Io spero che vorrà ritornare mio ospite per la
Ma
prossima
quando vuoi.
stagione. Grazie! Innanzitutto ti faccio in bocca al lupo per tutte le tue prossime avventure musicali e ringrazio Francesco Lanzellotta, ringrazio il
Grazie a te,
nostro
Cristina.
tecnico Alessandro Sinico e per tutti i nostri ascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionuovatrieste.it. Un abbraccio a tutti e una bacchettata dal nostro maestro.
Grazie, grazie, ciao.
Grazie
Grazie.
maestro!
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.